così dal tono. Che succede quando ci troviamo in una situazione di ingiustizia nella nostra vita? Siamo in un tribunale, stasera dobbiamo parlare della giustizia, e quindi siamo in un tribunale. Evidentemente la giustizia è una realtà che riguarda un imputato. C'è un giudice e c'è una sentenza. La giustizia la si esercita in questo modo. E questo è il modo in cui noi possiamo, pensiamo alla giustizia nella nostra vita. E in questo caso la giustizia sarebbe essenzialmente: c'è una legge che è stata infratta e c'è un giudizio. Bene, quali giudici noi abbiamo? Come Angela ha vissuto questo giudizio nella sua vita? È interessante perché sono dei passaggi molto importanti che riguardano tutta la nostra esistenza. Il primo giudizio, che forse è più terribile, quello che tutti noi abbiamo da con cui facciamo i conti in maniera costante, è il giudizio che noi stessi diamo su noi stessi. È il primo giudizio. E quando si parla di mistici, evidentemente, come Angela, si parla di un mondo interiore, non tanto della giustizia intesa come compiere atti giusti, ma la giustizia del cuore. E il primo atto che noi facciamo è l'atto della relazione con noi stessi, che è un atto che non ce ne accorgiamo quasi mai.
Primo atto?
Non si sente? Ma sente così bene?
Sì, sì, sì.
Questo è intoccabile. Non lo tocchiamo. Non saprei come cosa non si è sentito. Il primo atto della giustizia che noi compiamo è la giustizia verso noi stessi. Si sente?
Sì, sì.
Ecco. Bene. E questo giudizio che noi diamo su noi stessi è essenzialmente da scoprire, perché molte volte non è tanto i sensi di colpa che manifestano, i sensi di colpa che noi tutti abbiamo su noi stessi, le cose che dobbiamo fare, per esempio dovrebbe venire in orario, e per tante situazioni non sono venuto, e dico, tutto il viaggio che ho fatto mi contrattengo, e ho detto stupido, perché quell'altra cosa la potevi fare così, insomma tutte queste cose qua sono tutti i giudizi che noi compiamo su noi stessi, e compiamo, quindi è una cosa interna, è l'inizio di un'interiorità vera. Come Angela ha imparato a cambiare il giudizio su se stessa? Che è il cambiamento radicale. E il giudizio su se stessa cambia quando lei scopre, siamo nei primi passi, scopre che non può rispondere all'amore di Dio. Non può rispondere. Che cosa puoi fare tu, Angela, vedendo quello che io faccio per te, dice il Signore. E Angela prova a fare sempre più penitenze. E più prova a fare penitenze e non rispondere all'amore, e più si sente insufficiente. finché arriva a un punto in cui lei gli viene rinnovata la fede, la speranza e l'amore per intercessione di Maria, e lei scopre il modo per cambiare il giudizio su se stessa. Potremmo dire, in linguaggi più contemporanei, imparare ad amarsi, che non è affatto una cosa banale. Lei disse così: piacerebbe, cioè meglio, lei si seppellì completamente nella passione di Gesù, si rinchiuse come in una scatola e disse: in questa passione, se io mi infilo completamente qua dentro, ne esco rinata, trasformata. Ebbe la certezza nel cuore che questa era la strada per cambiare, io direi in termini nostri contemporanei, il rapporto con se stessi, per imparare ad amare e ad amarsi, rinchiudersi nella passione, che evidentemente la passione non è una scatola in cui ti chiudi, ti puoi rinchiudere in una stanza, ti puoi rinchiudere nei tuoi pensieri, ma che cosa vuol dire rinchiudersi nella passione, seppellirsi nella passione completamente? Il linguaggio di Angela è evidentemente, essendo un linguaggio mistico, non chiarisce tutto, ci lascia in sospeso. Certo che da quel momento un po' inizia a sentire l'amore nella sua vita, il giudizio su se stessi. Il primo grande giudice siamo noi, siamo noi stessi. E perché dico che corrisponde a questa esperienza di Angela, che decide, scopre per grazia di Dio di potersi seppellire nella passione? Perché? Perché Angela provava sempre a rispondere all'amore in maniera, con le sue forze, in maniera proporzionata a quello che Dio gli faceva intuire, cioè cercava la giusta posizione davanti a Dio, una giusta posizione che lei riteneva quella idonea. Ma questa posizione non riusciva a darsela. Molte volte noi ci mettiamo davanti a Dio e siamo veramente sconnessi. Per qualcuno è difficilissimo mettersi davanti a Dio, perché non sa nemmeno che vuol dire. Che vuol dire? Questo è terribilissimo. C'è un microfono meno sensibile, che non si può sfiorare, che si offende. Allora, nel gruppo di catechesi adulti, che stiamo parlando della preghiera, qualcuno che si mette davanti, non sa, ma alcuni, cosa vuol dire mettersi davanti a Dio? Perché? Perché quando tu ti metti davanti a Dio, ti metti in primis davanti al tribunale di te stesso. Questo tribunale è terribile. Il tribunale che Angela doveva in qualche maniera riuscire a passare era il tribunale del giudizio che lei aveva su se stessa, che non riusciva a fare abbastanza penitenza, che non riusciva a soddisfare, a rispondere all'amore. È un giudizio terrificante. Quindi quando voi vi trovate a mettervi davanti a Dio, noi certe volte ci mettiamo davanti a Dio più o meno inconsciamente, siamo davanti a Lui quando ci sentiamo amati, sentiamo la sua presenza, la sua dolcezza, ma appena poi scatta il tribunale che ci abbiamo dentro, finisce l'incantesimo bello. Iniziamo, i nostri pensieri: non sono all'altezza, non sono capace, non valgo niente, tutti questi pensieri psicologici che sono il nostro tribunale. Questi sono i nostri. Per Angela era l'ossessione di rispondere con le penitenze all'amore, un tribunale terribile, non c'era riuscita, sentiva solo dolore. il dolore di non essere adeguata a Dio. È un dolore terribile. O potremmo dirlo in sensi psicologici, il dolore di non essere come dovrei essere secondo il mio modo di vedere me stesso. Questo è un tribunale terribile, terribile, cari fratelli e sorelle, terribilissimo. Non ne esci mai, mai assolto, mai. Hai voglia di andarti a confessare? Tutti proviamo a confessare, infatti dopo che sei confessato, succede qualche volta, mi è successo, confesso, e si va in pace, il Signore ti ha perdonato. Che ti senti dire dopo questo? Non so, voi, i miei confratelli, può darsi che l'abbiano sentito anche loro, speriamo, come speriamo? E che abbiamo fatto? Abbiamo fatto una messa in scena o la realtà? Il punto è che la persona parte dal giudizio che merita su se stessa e spera in un qualche miracolo. Eh sì, un miracolo che poi non la riguarda, che in fondo non la riguarda, riguarderà Dio. Dio mi ha perdonato lui, ma a me non mi sfiora sta cosa, non mi sfiora proprio, perché c'è un altro giudice dentro. Angela scopre che questo giudizio si vince nei celesti vincitori, seppellendosi, rinchiudendosi completamente nella passione di Cristo. Inizia a sentire l'amore, cioè questo giudice ha dovuto assolvere Angela, o meglio, siccome è una cosa tutta interiore, è un cambiamento in termini psicologici, potremmo dire, un cambiamento di prospettiva che noi abbiamo su noi stessi. Primo grande tribunale. Questa opera la compie Dio. Toglie l'accusatore, potremmo dire in termini biblici, è stato precipitato, secondo nell'Apocalisse si dice, è stato precipitato l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli davanti al nostro Dio giorno e notte. Essi l'hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio. Bene, il sangue dell'agnello è la passione di Gesù, è la stessa cosa. Si può vincere questo primo giudizio e si passa dal dolore della propria nudità all'amore che Dio ti dà. Ti permetti di lasciarti amare. Diamo il permesso a noi stessi che Dio ci ami. Mi sembra strana? Ma è un passaggio estremamente importante nella vita spirituale. Questo primo giudizio, dove c'è la giustizia, c'è sempre un giudizio da emettere. E vedremo che l'idea di giustizia cambia piano piano. Primo giudice, me stesso. Il secondo giudice che Angela ha dovuto affrontare, vivere. Qual è, secondo voi?
Gli altri.
Il giudizio degli altri. Il giudizio degli altri. Che nient'altro che oggi il Vangelo di questo ci parla anche, è il giudizio che noi esprimiamo sugli altri. Che è l'altra faccia, il giudizio che gli altri esprimono su di noi. E questo spazio è diverso, non è più lo spazio del giudizio che do su me stesso, ma è il giudizio che gli altri mi danno, o che penso che gli altri mi diano, e che io do agli altri. molto bene, e che come Angela passa questo secondo tribunale. Primo tribunale, riassumendo velocissimamente, Angela lo passa avendo per grazia di Dio, per intercessione di Maria, l'intuizione che se si rinchiude nella passione di Cristo riuscirà ad uscirne dalla trappola di se stessi. Per quanto riguarda il giudizio degli altri, un brano bellissimo del terzo pasto supplenza, la parabola del convito, forse qualcuno di voi lo conosce, ce ne mostra un aspetto splendido. Angela dice così, o meglio, il memoriale dice così: la fedele di Cristo mi disse che una volta, mentre stava chiedendo a Dio di comunicarle qualcosa di sé, si fece il segno della croce e pregò Dio di indicarle chi sono i suoi figli. Mettiamo che ci sia un uomo che ha molti amici, invita a un banchetto e dispone a tavola quelli che vanno. Infatti alcuni non accettano l'invito per essi si addolora, perché ha preparato un convito molto abbondante. Sebbene voglia bene a tutti offre il banchetto, non di meno mette quelli che ama di più vicino a sé, e alla mensa speciale con questi che ama più intimamente mangia un'unica scotella e beve a un'unica coppa. È l'immagine della tavola imbandita. Qua intesa come una immagine concreta, Dio ci invita a mensa, è la domenica, ci invita tutti a mensa, invita tutti. Qua è la parte più catechetica, ma un'altra visione che le ha subito dopo è questa: una mensa, una grande mensa tutta bianca, e lei vuole vedere che cosa ci stava sopra, ma non riesce a vedere. Ha a che fare con la sapienza di Dio, il sapore di Dio, il sapore del nutrimento che Dio ci dà, che ci fa mangiare con Lui a tavola. Questa sapienza, questo sapore meraviglioso della comunione con Dio, il risultato fu, dopo questa esperienza, qualsiasi persona io incontravo, o ne sentivo solo parlare, conoscevo tutto quello che c'era nel suo cuore, ma non come facevo prima, lei dice, esprimendo giudizi, potremmo dire temerari, più o meno falsi, ma io sapevo che c'era nel cuore, senza giudicare. È interessante questa cosa. Lei sapeva quello che c'era nel cuore di qualsiasi persona che incontrava, quando sentiva parlare solamente, perché aveva visto questa sapienza di Dio sulla tavola. Che cosa vuol dire? Vuol dire scoprire come Dio è in comunione con noi, fino a che punto vive la nostra vita, fino a che punto ci sta vicino. E noi molte volte esprimiamo giudizi sugli altri, è semplice, giudichiamo gli altri, perché? Perché diciamo, se io fossi stato al posto di quella persona, non avrei fatto quello che lui ha fatto. Ed ecco il mio giudizio, colpevole. Evidentemente anche gli altri fanno con noi la stessa cosa, ma quando tu vedi la comunione infinita che Dio ha con te, si spegne il giudizio nel nostro cuore. Bisogna mangiare questo pane, Bisogna contemplare questa luce, che è una luce di comunione. Fino a che punto Dio è unito a noi, nella nostra vita? Fino a che punto ci rispetta? Fino a che punto aderisce a noi? Fino a che punto ci possiamo fidare di Lui? Fino a che punto Lui è veramente uno scudo? È veramente una protezione? Fino a che punto Lui non ci giudica? E il non giudizio su di noi è essenzialmente la comunione. Scoprire la comunione. Come è fatta questa comunione? Perché infatti quando noi facciamo la comunione, mica noi facciamo, permettiamo a Dio di entrare in comunione con noi. Prima perché c'è il giudice di cui prima abbiamo parlato. Ma lasciamo solo sfiorare, che ci sfiori, un pochettino, non di più. Ma quando scopriamo come Lui, le sue intenzioni di comunione, e quanto è straordinariamente ricca la sua voglia di essere in comunione con Lui, cessa il giudizio dentro di noi. Si spegne come una cosa non necessaria più. Chi di noi terrebbe aperto un ombrello quando non piove? Nessuno. Nessuno si veste pesantissimo quando fa caldo. Non c'è bisogno. Ti metti il t-shirt. Quando scopri la comunione che Dio ha con te, non giudichi più. Vedi gli altri come sono fatti, che per esempio sono sfaticati, hanno commesso un peccato, ma non giudichi più. La parabola del convito, della mensa e del mangiare con lui nello stesso piatto è un'immagine bellissima. Ma l'ultimo passaggio, e ho ancora qualche minuto, abbiate pietà sempre di me. Quando vengo qua devo chiedere sempre pietà, è molto interessante. Che veramente devo, voi dovete esercitare la pietà con me. Siamo adesso arrivati alla vetta del cammino di Angela, al nono passo, e l'ultimo tribunale da passare qual è, secondo voi? Allora, il giudizio di me stessi, che si vince, si va oltre, lasciandosi immergere nella passione, rinchiudendosi nella passione del Signore. Secondo, contemplare l'amore, la sapienza di Dio nella mensa eucaristica, che cambia il giudizio sugli altri. Il terzo tribunale quale sarà? Finito. Ci viene in mente tutti, mi viene a mente subito, immediatamente, la parabola della donna, così, sorpresa in flagrante adulterio, capitolo 7 di Giovanni, se non vado errato. E questo capitolo, brano evangelico si parla di come prima il giudizio degli altri, Gesù la libera la luce degli altri, le famosissime pietre cadono dalle mani di tutti, poi Gesù aiuta la donna a liberarsi del giudizio che lei ha su se stessa. Donna, nessuno ti ha giudicato? Nessuno, Signore, lei deve accettare di essere assolta. Terzo livello, Gesù che gli dice, neanch'io ti condanno. Cioè, contemplare come i giudizi di Dio. Dio come ci giudica? mentre venivo qua, avrei potuto spendere il tempo per dire quanto sono cretino che ho fatto tardi. Ho detto, non me lo faccio. Perché? Che perdo tempo a fare? Perdo tempo, salute, lucidità mentale. Mi concentro invece sulle cose da dire. E ho pregato per voi che abbiate pazienza verso di me. È molto più interessante. E pensavo fra me, ma Dio, che dirà in questo momento di Padre Massimo? Come lo prende? Il provinciale mi guarda e dice, dopo ci penserà il provinciale a prendermi con le carezze giuste. Bene, vediamo Angela, come si esprime su questa cosa. Siamo ad alto livello, ma fai la pena di leggercelo in breve. Frate Anna, siamo al nono passo, nel nono capitolo, settimo passo supplez. La fedele mi disse pure, non c'è niente cui tanto completamente conosca Dio quanto nei suoi continui giudizi. Per questo, quando di sera o di mattina, nella preghiera dico a Dio, Signore, per il tuo avvento liberami e per la tua nascita e per la tua passione liberami, quasi niente mi diletto, tanto quanto nel dire con confidenza, Signore, per i tuoi santi giudizi, liberami. La fedele aggiunse, io dico a Dio, per i tuoi santi giudizi, liberami, perché non riconosco di più la sua volontà in un uomo buono e santo e in molti uomini buoni e santi che un dannato in una moltitudine di dannati. Questa profonda realtà mi fu rivelata una volta sola, ma non ne perdo mai il ricordo e non ne dimentico mai la gioia. Anche se venissero meno tutte le cose proprie della fede, solamente qui, cioè nei suoi giudizi, nella sua giustizia che si esprime in essi, avrei la certezza riguardo a Dio. Oh, quanta profondità c'è in questo! Tutto torna a utilità dei buoni, perché ogni anima che ha o avrà la conoscenza dei giudizi di Dio e della profondità di cui ho detto riceverà frutto da tutto per la conoscenza del nostro Dio. Complessa. Complessuccia. Intanto vale la pena tenercela cara, leggercela tutta, bambina davanti agli occhi. Allora, dice, prima cosa, prega così. Angela dice, Signore, per il tuo avvento liberami, per la tua nascita, la tua passione, liberami. E questo si capisce. È facile. Cioè, siccome il Signore si è incarnato per me, Signore, guarda, questa tua azione è liberami. Per la tua nascita, la tua passione, liberami. È la stessa cosa, questo lo capiamo subito. Facciamo appello alla dimostrazione più grande di amore che Dio ha nei nostri confronti. Ma ne dice io di questo non mi dice più niente. Ma c'è una cosa che mi riempie il cuore adesso. Quando dico con confidenza, e qua è interessante, Signore, per i tuoi santi giudizi liberami. E chiaramente sta cosa, eppure frate Alba, e tant'è che dopo, sapete, il memoriale è fatto con spiegazioni successive. Spiegami che vuoi dire. La fedele aggiunse, io dico a Dio, per i tuoi santi giudizi liberami. Perché dice così? E questa cosa la riempie di gioia, abbiamo visto. Cioè, giudicami. Ho bisogno che tu mi devi giudicare. Ma vediamo che non mi giudica il Signore. E invece, Signore, devi giudicare, è bello. Giudicami, giudicami, giudicami. Non avremo mai il coraggio di dirla. Se ti prende il freddo, Signore, non mi giudicare. Perché se mi giudichi alla fine me ne esco mazzolato. A pezzetti, è chiaro, questo è il primo giudice, sono io. Ho il giudizio che gli altri hanno espresso su di me, o che penso che gli altri esprimano su di me, io qui esprimo sugli altri che sono a due facce la stessa medaglia. E lei dice, no, io voglio che sii tu il mio giudice, per i tuoi santi giudizi. E vediamo un po' come funzionano questi santi giudizi. Perché non riconosco di più la sua bontà in un uomo buono o in tanti uomini buoni e santi che hanno dannato una moltitudine di dannati. Cioè, Dio ama tutti. E qua non dice ama tutti, lo traduciamo, è più bello come dice il testo, poi sarebbe bella parlare più latina, ma questa è. Non riconosco di più la sua bontà. Cioè Angela vede le persone buone, i santi buoni nella sua mente mentre prega e dice come buono Dio con loro. Quanto è buono Dio, guarda che cosa, quanto le vuole bene a questo. Poi vede un dannato, un molti dannati, dice guarda Dio quanto le vuole bene pure a questi. Allo stesso modo. E lo dice lei, io solo una volta ho visto questa cosa, perché poi dopo non la ascolto più, ma solo una volta. E quindi è una cosa impegnativa. Quanto a profondità c'è in questo. Cioè, qua si tratta, la profondità dove sta? Lei dei santi. E nei dannati vede lo stesso amore di Dio dentro queste persone, cioè vede Dio dentro di loro, quindi una profondità grandissima, cioè vede come vede Dio. Vede come vede Dio. Quanta profondità c'è in questo. Allora, dire al Signore, per i tuoi giudizi liberami, che è la prigione del giudizio di un Dio che non è Dio. È la liberazione vera. Poter vedere come Dio si rapporta con noi. E qua Angela è grandissima mistica perché lei non dice Dio vuole bene a tutti, questo lo possiamo dire tutti, ma lei vede come l'amore di Dio dentro le persone, che è tutt'altra cosa. È la stessa cosa, ma non è un concetto, qua è un'esperienza. È un'esperienza. Vi voglio far vedere come i nostri tribunali sono ben rocciosi nel cuore. Pensa a un prete pedofilo. Che vede lui? Indignazione, giudizio, subito. Dio no. Questo non vuol dire che non dovrà subire condanne civili ed ecclesiali, quindi è un altro problema. Abbiamo i tribunali affilatissimi. Dio guarda altre cose. Che profondità c'è in questo? Qual è la profondità? È la profondità di Dio. E poi per aggiungere un altro pezzo a che cosa vuol dire questa, e ho 5 minuti e finisco, un altro pezzo a questa profondità per i tuoi giudizi liberi, dice così, tutto torna all'autorità dei cuori. E quindi noi possiamo, da qualsiasi situazione noi viviamo, di malattie, di ingiustizia, trarre un frutto della conoscenza dell'amore di Dio. Non è solo tutto coopera al bene di coloro che amano Dio, di San Paolo. Tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. Ma qua si tratta proprio di è sempre la caratteristica di Angela, di quella di fare l'esperienza personale di questo. E quindi vuol dire che Dio ci sta sempre giudicando, ma il suo giudizio è sempre amore, sempre. E non è un giudizio ingiusto. Per i tuoi santi, qua vuol dire giusti, che sono di un altro livello, di una giustizia superiore, per i tuoi santi giudizi liberali. E qua è una gioia che nessuno ci può togliere. In fondo è la liberazione dai metri di giudizio, qualsiasi essi siano, per lasciarci, per fare in modo che Dio si possa incontrare con noi, perché possiamo vederlo. Tutto il nono passo, e chiudo, è tutta una specie di lavoro costante per descrivere questa visione dell'altro mondo, in qualche maniera, di ciò che si vede quando noi lo vedremo. Noi non speriamo queste cose, speriamo di essere liberati da questi giudizi. Angelo l'ha visto. E avrei terminato, non so che parroco, se mi dà qualche minuto ancora,
sì,
qualche domanda.
Un'altra.
Sì. Sì, ripeto i tre passaggi, è importante, almeno mi restano la mia, tutte le chiacchiere che dico, tre punti, il giudizio di me, il giudizio degli altri, il giudizio che è Dio. Sì, sinteticamente, il giudizio che io ho su me stesso, primo tribunale. La giustizia di Dio si manifesta in Angela quando lei intuisce, per la grazia di Dio e per l'intercessione di Maria, di rinchiudersi nella passione di Cristo e capisce che sarà liberata dal giudizio di se stessi. Secondo, il giudizio degli altri anche su di noi. E questo giudizio ne scopre la libertà, scoprendo che può vedere come sono fatti gli altri, i difetti, i pregi, i peccati, senza giudicarli. Dopo che ha visto l'immagine della mensa, bianchissima, dove c'è, scopre la sapienza di il sapore che Dio dà a tutta la vita umana, la comunione che Dio ha con noi. Terza cosa, giudizio di Dio stesso. Scoprire come i giudizi sono la nostra gioia, la nostra libertà. Quindi siamo come proiettati dall'altra parte, e questo siamo il nono passo sul pezzo. Angela vede come giudica la bontà di Dio in tutti, anche nei dannati. È un'immagine per far capire essenzialmente l'alterità di questa azione di Dio sul mondo rispetto ai nostri modi di vedere e di pensare. Bene, il microfono c'è, se c'è qualche domandina. Spero di essere stato almeno italiano.